testa ce l'hai contenta, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri, e tutti gli altri chi so? Rispondi, rispondi a me invece da Sertai Castelli, chi so? Sono mannezza, popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
Di nuovo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, la trasmissione di oggi Impatto dalle 17.30 alle 18.30, un saluto a tutte le compagne e i compagni in ascolto, ascoltatrici e ascoltatori della radio. La scaletta della trasmissione di oggi ci verrà impegnati in un lungo approfondimento sulla questione del nucleare e in particolare su tutta la vicenda che riguarda l'incidente di Fukushima, perché insomma secondo noi quello che sta succedendo in Giappone in queste settimane, in questi mesi, è sottostimato e la gravità della situazione non viene resa pubblica, e quindi insomma ci siamo impegnati per fare un punto della situazione sia a livello tecnico ma poi anche a livello sanitario, di quello che delle conseguenze che si stanno già manifestando in quel paese appunto a causa dell'utilizzo di questa scellerata tecnologia. Continueremo la trasmissione con dei rapidi aggiornamenti, uno tutto insomma la votazione che c'è stata la settimana scorsa alla Regione Lazio sul piano dei rifiuti, votazione che si è bloccata, e spiegheremo insomma quello che è successo in quel della Regione Lazio. Per chiudere, un aggiornamento dal Notav e dalle scandalose vicende dell'ampliamento del fortino del non cantiere nella località di Chiomonte. E quindi, insomma, dopo una piccola pausa musicale, cominceremo con questo approfondimento sul nucleare e sugli incidenti che e sull'ultimo incidente che, insomma, ha funestato il Giappone.
Serving time in Tehachapi. 4 o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow and I heard somebody yell. There's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. The trouble all started up in cell block number 4. Red like fire across the prison floor. Warden came in with a big Tommy gun. Bang, bang, bang. Trying to stop my fun, but there's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. Your hands up in the air. you don't stop this ride, you all gonna get the chair. Two Gun Matilda said it's too late to quit. Pass the dynamite, Molly, 'cause man, this music is there's a ride going on. There's a ride going on. There's a ride going on. Up in cell block number 9. They called the state militia to help them win the fight. Drove up to the prison in the middle of the night. Each and every trooper, he looked so tall and fine. All the chicks went crazy up in cell block number 9. Now there's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9.
Quindi, come anticipato, tutti i media nazionali, ma non solo, anche internazionali, danno delle notizie riguardo a Fukushima come ormai una situazione abbastanza stabile, abbastanza normalizzata. Fukushima viene detta ormai una centrale in messa in sicurezza. C'è stato l'annuncio del primo ministro Noda di pochi giorni fa, che dice che finalmente si è riusciti a stabilire la temperatura dei reattori della centrale di Fukushima al di sotto dei 100 gradi, quindi la vedono come una fase di stabilizzazione che non provocherebbe ulteriori rischi. Diciamo, si è utilizzato il termine di raggiungimento dell'arresto a freddo. Questo comunque viene sempre detto dalla TEPCO e dalle autorità giapponesi, e ora bisogna andare avanti e accelerare con quello che viene chiamato lo smantellamento o anche il decommissioning. Quindi il governo ha ufficializzato in questa maniera quella che viene definita la fase 2 del piano, che porterà in un arco temporale di 40 anni allo smantellamento dei reattori che sono in avaria. L'arresto a freddo significa che la temperatura all'interno delle cave dei reattori quindi è stabile al di sotto dei 100 gradi, ma sappiamo subito che questa è abbastanza una menzogna, nel senso che una notizia che si può riferire allo stato di un reattore normale, quindi uno stato di un reattore non danneggiato, in cui il contenitore a pressione, il vessel, può essere aperto e il reattore raffreddato con acqua depressurizzata a una temperatura al di sotto dei 100 gradi. Quindi praticamente questo riferimento che viene fatto dal governo giapponese è un riferimento abbastanza fuorviante, se vogliamo, perché l'arresto a freddo si riferisce a quei reattori che sono stabili, che sono normali, dove il vessel può essere aperto, mentre siamo molto lontani a Fukushima da questo tipo di situazione, perché invece ne parleremo a lungo dopo, lo stato dei reattori è tutt'altro. Quindi c'è da parte dell'istituzione tutta, in prima istanza da parte della TEPCO, una volontà di insabbiare quella che è la situazione attuale dell'incidente dopo l'11 marzo, ormai a distanza di 9 mesi, che viene anche appoggiata, avallata dal primo ministro Noda giapponese. Però c'è anche chi, diciamo, evidenzia altre cose. Ci sono delle controdichiarazioni, se vogliamo, anche da parte di membri che arrivano dalle istituzioni che invece dicono qualcos'altro. C'è l'appello di due politici della Camera dei Rappresentanti giapponese che hanno conquistato la copertina dell'ultimo numero della rivista Nature, che compongono il cosiddetto B-Team, ovvero una commissione indipendente che è stata istituita subito dopo l'incidente, quindi che c'è stato l'11 marzo. Questa commissione è stata istituita il 24 marzo ed era una commissione proprio istituita per indagare il danno dell'incidente nucleare. E questi due politici, quindi non sono due attivisti che si lamentano, ma sono proprio due membri della politica giapponese, dichiarano di aver avuto estreme difficoltà nel riuscire a reperire i dati relativi al manuale dell'impianto che è stato richiesto alla TEPCO. All'inizio questo manuale gli è stato consegnato ed è stato consegnato con delle parti che sono state rese illeggibili, e solo a distanza di mesi, di 6 mesi per l'esattezza, è stato consegnato a queste persone il manuale, diciamo, nella versione integrale. Quindi questa cosa ci fa già capire ci fa già capire quanto c'è un insabbiamento che parte dall'interno delle istituzioni governative, parte addirittura dalla TEPCO, l'agenzia che diciamo proprietaria dell'impianto, e quindi è molto difficile reperire le informazioni perché vengono continuamente insabbiate sia dalle istituzioni che dai giornali di regime, dai giornali di Stato. Un'altra cosa di cui parlare, diciamo, sempre relativa a questo stato dei reattori, è il fatto che in realtà la TEPCO, almeno queste sono le dichiarazioni di altre associazioni ambientaliste, la TEPCO non abbia idea minima di quanto stia accadendo all'interno dei reattori. Cioè l'unica sicurezza che in realtà in questo momento si ha effettiva è il fatto che la temperatura è scesa al di sotto dei 100 gradi. Questo non significa però che diciamo non ci sia più un allarme di contaminazione, che la situazione sia normalizzata, che le zone intorno alla centrale di Fukushima siano diventate vivibili. Tra l'altro c'è chi denuncia l'assenza completa di strumenti per misurare la presenza di prodotti di fissione. Ad esempio il gas xeno è un materiale che è in grado di indicare se c'è fissione spontanea, e non c'è nessuno strumento nel reattore 2 e nel reattore 1, mentre ce n'è solamente uno nel reattore 3. Quindi nel reattore 1 e 2 non sappiamo esattamente cosa stia accadendo, tantomeno c'è alcun misuratore di neutroni, che sono diciamo altre particelle che permetterebbero di dare una misura diretta della fissione. Quindi viene da chiedersi come fanno la TEPCO, come fanno le agenzie governative a dare indicazioni di sicurezza e di tranquillità, a dichiarare addirittura uno stato di arresto praticamente per la fissione all'interno dei reattori, quando non ci stanno effettivamente le strumentazioni che gli permettono di capire il perché, e avendo solamente come dare a disposizione il fatto che l'acqua sia diminuita, cioè la temperatura del contenuto fluido all'interno dei reattori sia al di sotto dei 100 gradi. Should I take that risk or just smile? What do you know? Get up again. What do you know?
E come dicevamo fin dal principio, fin dai primi giorni dopo quei giorni di marzo, dopo l'incidente, c'è stata una grande omissione di informazione da parte non solo dell'agenzia elettrica giapponese, da parte della TEPCO, ma anche da parte del governo stesso e dei governi. Tant'è che anche la versione sulla dinamica dell'incidente, la versione ufficiale, risulta essere un po'... risulta essere assolutamente discordante con la realtà, è una vera e propria presa in giro. Basti pensare alle informazioni che sono state diffuse ufficialmente riguardo l'intensità del terremoto e la successione tra terremoto e tsunami. Infatti, noi leggiamo da un report, ci avvaliamo di un'inchiesta indipendente realizzata da Giorgio Ferrari e Angelo Baracca, rispettivamente un tecnico di centrali nucleari ed un fisico,
anche un compagno anche della,
insomma,
della radio.
Un compagno della radio che salutiamo e ringraziamo calorosamente per questo contributo. Leggiamo dal suo report che il terremoto, per la versione ufficiale, è stato di grado 9, quindi diciamo tutti i danni nell'impianto sono stati giustificati sulla base del fatto che un terremoto di intensità 9 sulla scala Richter è molto superiore ai dati di progetto dei reattori. In realtà però il terremoto è stato di nono grado nell'epicentro situato a più di 100 km dalla costa, ovvero a più di 100 km dal sito di Fukushima, ed è arrivato, come anche intuibile, in maniera decisamente inferiore sulla costa, quindi proprio sotto la centrale di Fukushima. È arrivato con un settimo grado, circa un terremoto di intensità 900 volte inferiore, e questi sono dati compatibili con i progetti di costruzione della centrale nucleare. Quindi in realtà le centrali non hanno resistito a sismi che erano più che prevedibili in una zona così a rischio. I see trees of green, red blue.
roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. Like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
What a wonderful world, che magnifico mondo. Torniamo in voce, continuando a parlare dell'incidente, proprio della dinamica dell'incidente stessa, perché la... i dati che sono girati sui media mainstream e i dati ufficiali rilasciati diciamo vedono nello tsunami buona parte delle cause dei guasti e dei danni alla centrale di Fukushima. In realtà il problema, uno dei problemi sostanziali, è stato il blocco della centrale elettrica che alimenta la centrale nucleare, perché una centrale nucleare per funzionare ha bisogno sempre di elettricità. Ebbene, questa centrale, che si trovava su un terrapieno, quindi rialzata rispetto al livello della costa, e non è stata assolutamente colpita dallo tsunami, è venuta giù con il terremoto che, sebbene secondo le autorità sebbene le autorità sostengono essere avvenuto un quarto d'ora prima dell'arrivo dell'onda dello tsunami, in realtà, andando a vedere i rilevamenti dei sismografi, scopriamo che è avvenuto quasi un'ora e un quarto prima dello tsunami. Quindi già un'ora e un quarto prima dell'arrivo dell'onda la centrale elettrica era fuori uso. E uno dei grandi problemi è stato causato anche dall'interruzione del funzionamento dei generatori diesel, che sono appunto i generatori che devono entrare in funzione in caso di emergenza. Generatori diesel posizionati davvero in modo molto strategico, sì, posizionati sotto la pavimentazione stradale, generatori che sono stati ovviamente inondati dall'onda dello tsunami, e quindi sono stati messi fuori uso anche questi. Quindi un problema sostanziale che c'è stato è proprio la mancanza di alimentazione elettrica, che ha reso molto problematiche poi le procedure di stabilizzazione e l'inizio dello shutdown della centrale.
Quindi dicevamo, l'interruzione dell'alimentazione elettrica ha portato alla rottura delle pompe che raffreddano normalmente il reattore. Quindi la mancanza d'acqua di raffreddamento ha portato all'evaporazione dell'acqua.
Che poi era acqua presa dal mare, sostanzialmente.
No, era acqua del circuito di raffreddamento. Si tende a non utilizzare.
Invece è stata utilizzata quella del
sì,
mare.
Sì, si tende a non utilizzare acqua del mare perché è molto ricca di sale. Il sale rovina tutti i metalli con cui viene a contatto, corrode. Quindi, dicevamo, ha portato all'evaporazione dell'acqua di raffreddamento, e quindi le barre sono le barre di combustibile sono rimaste scoperte e rimanendo scoperte si sono trovate ad arrivare ad una temperatura di circa 3000 gradi a cui avviene una reazione tra l'acqua evaporata a pressione, quindi il vapore a pressione, e lo zirconio, che è questo materiale molto duro di cui sono ricoperte le barre, che però a 3000 gradi reagendo con l'acqua ossida e quindi come del ferro che arrugginisce si scrosta e lascia libero tutto il suo contenuto. L'acqua ha più che due utilizzi, causa due problemi. Prima di tutto, appunto, l'ossidazione dello zirconio e e secondariamente provoca libera idrogeno, gas idrogeno.
Infatti, quindi, questo per farci capire dagli ascoltatori e le ascoltatrici, per spiegare, stiamo cercando un attimo di spiegare alcune dinamiche dell'incidente per far vedere anche come poi, diciamo, il governo e la TEPCO hanno deciso di agire per cercare di contenere quelle che potevano essere i danni successivi.
Sì.
Quindi l'utilizzo dell'acqua ha creato una cosa positiva, però contemporaneamente ne ha creata un'altra negativa, innescando...
L'acqua viene utilizzata all'interno del reattore per rallentare i neutroni. Cosa vuol dire? Vuol dire che se uno vuol far partire la fissione all'interno delle barre, deve far restare, diciamo, far reagire i neutroni il più possibile con l'uranio. Per farlo reagire i neutroni devono essere lenti e vengono rallentati dall'acqua. Quindi l'acqua contenuta a 3000 gradi si divide in ossigeno e idrogeno. L'idrogeno, quindi dobbiamo immaginare questi tecnici della centrale che sono entrati nel panico perché si sono trovati con un vessel, quindi questa struttura di acciaio piena di idrogeno a pressione. Quindi quello che hanno fatto è stato far aprire la valvola di sfioro e hanno rilasciato l'idrogeno nella parte superiore del reattore. Quindi vediamo come il reattore numero 1, che è stato il primo a saltare in aria, ciò che è successo nel reattore numero 1 è proprio questo, cioè l'idrogeno nella parte superiore è entrata a contatto con l'ossigeno ed è saltato in aria. Qua si può vedere un primo problema della versione ufficiale, cioè mentre nel reattore numero 1 è successo esattamente questo, cioè è esploso l'idrogeno, nel reattore numero 3 l'esplosione, per tutti coloro che hanno potuto vedere le foto, i video, i filmati, qualunque cosa, è avvenuta verso l'alto e quindi probabilmente è avvenuta una pressione molto superiore ed è probabile che abbia squarciato anche il contenitore di cemento armato primario, cioè la blindatura primaria del reattore. Questa è una cosa che non ci viene detta. Quindi abbiamo che il reattore 1 probabilmente è avvenuta una fusione totale e quindi abbiamo una massa di metallo fuso che è entrata a contatto proprio, che sta squagliando, che ha squagliato il cemento armato. Per quel che riguarda i reattori 2 e 3, una parziale fusione delle barre, per quel che riguarda il reattore 3, un'esplosione che ha probabilmente squarciato il contenitore primario di cemento armato. Un'altra cosa che non risulta dalla versione ufficiale sono stati rilevamenti strani di uno strano flusso di neutroni che è stato rilevato pochi chilometri dalla centrale, e rilevamenti di gas nobili rari e qualche isotopo del cloro. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che nel momento in cui c'è stato proprio l'allarme generale e hanno iniziato a buttare l'acqua marina con gli elicotteri, l'acqua marina è entrata a contatto con le barre. E l'acqua marina sappiamo che è ricca di cloro perché il sale è cloruro di sodio e questo cloro è stato arricchito da dei neutroni e il fatto che questo cloro sia stato arricchito dai neutroni diventando quindi un isotopo ci dice che all'interno di questa massa fusa probabilmente era in corso una fissione, quindi man mano che veniva buttata sopra l'acqua calava la temperatura, ma l'acqua rallentava i neutroni e quindi faceva avvenire la reazione di fissione. Quindi i tecnici della centrale si sono trovati probabilmente a cavalcare una tigre, cioè butto l'acqua e lascio evaporare, faccio abbassare la temperatura, ma se butto l'acqua mi trovo una reazione. Quindi si sono dovuti La cosa è dura, è stata uno stillicidio molto lungo e lento, perché ci sono stati tutta questa serie di problemi che non vengono denunciati normalmente.
Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time, so yeah. Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. I know you since you were a 20. I was 20 and thought that some years from now.
Interrompiamo un attimo Gogol Bordello per parlare un attimo della situazione di Bologna. Oggi la radio ne ha dato notizia attraverso questi microfoni. Oggi c'è stata una rivolta nel CIE di Bologna, che è stata duramente repressa, come avrete probabilmente già ascoltato, anche con l'uso di idranti e manganelli. E mentre i reclusi erano sul tetto, qualcuno di loro è caduto e insomma c'è qualcuno che ha sbattuto la testa e ha probabilmente allo stato attuale un'emorragia interna. Qualcun altro si è rotto la gamba, quindi una situazione piuttosto drammatica. Drammatica che non arriva al termine, perché comunque sia, nonostante queste persone lamentino dei dolori e richiedano assistenza sanitaria, questa assistenza viene puntualmente negata. Quindi la comunicazione di adesso è che per fortuna ci sono compagni e compagne di Bologna che sono stati davanti al CIE per un po' di tempo a presidiare per manifestare la loro solidarietà e complicità con la rivolta dei reclusi e le recluse del CIE. E in questo momento si sono spostati per Bologna, per le strade di Bologna, e stanno praticando dei blocchi del traffico e delle azioni di disturbo.
So why don't you start wearing purple? Why don't you start wearing purple? Start wearing purple for me now.
E torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, ricordiamo appunto la mobilitazione dei reclusi e delle recluse nel CIE di Bologna, e sicuramente nel GR e nei programmi successivi continueremo a darvi news e cronaca sullo stato delle cose. E rientriamo in voce, continuiamo sul nucleare, continuiamo a parlare di Fukushima con Niccolò, che avete già sentito, un dottorando dell'Assemblea dell'Officina di Fisica della Sapienza, che ci stava un po' spiegando qual è lo stato attuale, cosa è successo, qual è stata la dinamica degli incidenti e qual è lo stato dei reattori.
Sì, dunque torniamo denunciando un'altra piccola un altro piccolo dettaglio che non viene di cui non si parla normalmente nella versione ufficiale, insomma, riepiloghiamo un attimo qual è la versione ufficiale. La versione ufficiale è che questa centrale fantastica, nonostante gli sia arrivato contro un terremoto del nono grado, abbiamo visto che in realtà è stato del settimo perché il nono grado è stato nell'epicentro, ha comunque retto benissimo, se solamente non fosse arrivato questo tsunami che ha travolto i generatori diesel. Allora, la cosa non è esattamente così. Abbiamo visto che il problema è iniziato nella centralina elettrica, nella centrale elettrica, prima di tutto. Dopodiché abbiamo visto che c'è stato anche un problema molto grave nel reattore 3, di cui assolutamente nessuno parla, che ci sono state delle fissioni spontanee dovute all'acqua che è stata, all'acqua marina che è stata immessa per abbassare la temperatura. E un altro problema che si è verificato a causa del terremoto, a cui questa centrale avrebbe dovuto reggere ma non ha retto, è stato lo sfondamento delle piscine del reattore 4. Quindi abbiamo visto che ci sono state delle piccole esplosioni di idrogeno anche nel reattore 4, che per fortuna era spento. Quindi abbiamo avuto quattro reattori che hanno avuto problemi, mentre ricordiamo a Chernobyl è stato un solo reattore che ha avuto problemi. Quindi se già dobbiamo comparare i due incidenti, possiamo vedere che c'è già questo piccolo dettaglio di cui tener conto.
Questo infatti ci fa ripensare anche in generale alla sicurezza delle centrali nucleari. Vediamo che a Fukushima l'accentramento di più reattori in virtù di un risparmio economico, anche di facilitazioni nell'ottenimento delle autorizzazioni, poi è un rischio concreto e reale, insomma.
Sì, poi ovviamente era uno dei più potenti generatori elettrici nucleari del Giappone. E comunque stavo dicendo, nelle piscine del combustibile esausto del reattore 4, che era spento, si è avuta una perdita d'acqua dovuta probabilmente a qualche spaccatura nella piscina stessa, che ha portato nuovamente all'abbassamento del livello dell'acqua e a una produzione di idrogeno che ha portato a delle piccole esplosioni. Quindi è stata proprio un cedimento strutturale anche in questo caso.
E a proposito, leggiamo una notizia, insomma, abbastanza recente, cioè di giovedì 16 dicembre, a proposito di reattore 4 e cedimenti strutturali, perché arriva la notizia che una parete laterale del reattore 4, la parete sud, è caduta, si è abbattuta probabilmente sopra le piscine stesse di cui parlavamo prima, provocando probabilmente ulteriori problemi per la gestione di questo così drammatico situazione. Verrebbe quasi da scherzare che, insomma, adesso c'è sta un bel tappone di cemento dei muri sopra questo schifo, però la realtà si complica ulteriormente proprio perché la struttura proprio degli edifici è gravemente lesionata e, insomma, ogni piccola scossa di terremoto continua, insomma, a cadere sopra i resti contaminati di quello che era una volta una centrale nucleare. Adesso pare più lo scenario di un luogo, insomma, appunto terremotato.
Sì, infatti rispetto alla capacità alle funzioni di contenimento dei vari reattori di Fukushima, anche lo stesso governo giapponese nei giorni immediatamente successivi al disastro che si è verificato quasi, insomma, l'11 marzo dell'anno scorso, già il governo denunciava una possibile compromissione dei sistemi di contenimento dei reattori. E con questo io passerei a parlare un po' dello stato della contaminazione, della gravità della contaminazione, su cui purtroppo non ci sono moltissimi dati.
No, prima di questo mi viene in mente come, insomma, tutte queste notizie che stiamo riportando, che poi sono anche abbastanza recenti, si colleghino in maniera molto contraddittoria invece con quelle che sono state le dichiarazioni delle istituzioni varie della TEPCO, che invece oggi stesso hanno iniziato a rassicurare la popolazione, quando invece, ecco, giovedì scorso, come si ricordava prima, è crollata la parete 4 del reattore. Non mi sembra una cosa trascurabile, né tantomeno una cosa che garantisca tranquillità e sicurezza, diciamo.
No, certo, senza dubbio c'è stata un'operazione sia immediatamente dopo l'incidente, entro certi limiti, perché comunque comunque la gravità del, insomma, della situazione è innegabile sotto certi punti di vista. Poi comunque c'è stata un'insabbiatura e un'omissione di molte informazioni, però questo ha messo in crisi il mercato energetico europeo e mondiale comunque, perché ricordiamo che c'è stato anche in Italia il referendum qualche mese fa e l'incidente di Fukushima sicuramente ha giocato un ruolo in questa corsa alle urne. La stessa cosa vale per il governo tedesco, non vale invece per il governo francese. Abbiamo visto Sarkozy destreggiarsi a destra e a manca per l'Europa e tutto il mondo nel goffo tentativo di vendere il francesissimo EPR dell'Areva, che dopo la strage di Fukushima ha avuto molte difficoltà, e tant'è che adesso ne parleremo anche poi in trasmissione nell'Energy Roadmap 2050 che è stata presentata la scorsa settimana alla Commissione europea che si occupa per appunto dell'energia, quindi al commissario Oettinger. È stata presentata questa Energy Roadmap che prevede l'apertura di nuove 40 centrali nucleari in Europa, da realizzarsi in buona parte in Inghilterra e in buona parte in Europa dell'Est.
We'll be right back.
allora torniamo in onda proprio legandoci a quello che dicevamo prima, poc'anzi, ovvero il fatto che comunque sia questo disastro giapponese comunque qualche effetto a livello mondiale l'ha sortito nelle coscienze delle persone, perché poi hanno visto concretamente il danno. Accenniamo a questa notizia, diciamo, di qualche tempo fa, di qualche giorno fa. L'effetto Fukushima, diciamo, ha investito anche la Francia, nonostante, come veniva ricordato poco prima della traccia, la Francia continui a spendere soldi nell'energia nucleare. Ne parleremo per quanto riguarda l'energy roadmap, ma diciamo il colosso francese in campo nucleare, la REVA, seguita subito dall'altro colosso industriale, l'EDF, che sono i due principali, diciamo, costruttori nel settore nucleare, stanno vivendo, in particolare la REVA, una delle più profonde crisi che abbiano mai incontrato, perché sono bastati pochi mesi dall'incidente di Fukushima, giusto 9, ricordavamo, e adesso la REVA presenta conti in rosso, posti di lavoro traballanti e delle prospettive piuttosto incerte. La cosa che più preoccupa ovviamente è quella dei posti di lavoro, perché si stimano un totale di 1200 posti di lavoro soppressi ogni anno, fino a un totale di 5000 e 6000 entro il 2016. Certo, ci dispiace per i lavoratori e le lavoratrici che perderanno il posto di lavoro, ma insomma, se la REVA c'ha un po' di crisi, noi sinceramente siamo anche un po' contenti. E quindi, chiudendo sulla questione, diciamo, di crisi e di effetti provocati dal nucleare, passiamo a parlare di contaminazione, se non avete nient'altro da aggiungere.
Aggiungerei un attimo, visto che stiamo affrontando l'aspetto economico, qualche elemento per quel che riguarda il Giappone, più precisamente.
Ah, certo.
Per quanto riguarda la recessione che il disastro di Fukushima ha provocato, perché le valutazioni dei danni superano abbondantemente i 100 miliardi di dollari, non so se riusciamo ad immaginare questa cifra, e chiaramente non è la TEPCO a coprire questi costi. Già nei giorni successivi, insomma pochi mesi dopo, a giugno, il governo giapponese ha approvato una bozza di legge che istituisce un fondo sì per risarcire le vittime, ma anche per risarcire i danni dell'impianto, ovvero un vero e proprio piano di salvataggio della TEPCO con fondi pubblici. Peraltro la TEPCO è stata per anni una delle aziende di punta nella borsa di Tokyo. Dopo il disastro di Fukushima si è vista crollare vertiginosamente le sue azioni, rovinando moltissimi piccoli risparmiatori che avevano investito in una società che sembrava essere invece rassicurante da un punto di vista dei profitti. E parlando invece di contaminazione, torniamo a parlare di contaminazione, perché, come dicevamo, il governo giapponese non ha potuto negare, e neanche la TEPCO non hanno potuto negare, la compromissione dei sistemi di contenimento. Però per quanto riguarda i rilevamenti sul territorio, ci sono è un po' difficile destreggiarsi nella marea di informazioni, non solo perché ci sono moltissime omissioni e moltissime manipolazioni dei dati, specialmente da parte delle istituzioni. Però i dati che ci arrivano per esempio dall'Istituto di Scienze Marine dell'Università di Tokyo, già questi sono inquietanti, perché grazie a dei campionamenti sul plancton dei sedimenti marini a 30 km dalla città di Sendai, che si trova a 95 km dalla località, dal sito dove sorge la centrale nucleare di Fukushima, è stata rilevata una contaminazione davvero consistente. E inoltre ricordiamo che dopo il disastro di Fukushima i limiti di radioattività considerati tollerabili non solo nei cibi ma anche per le persone sono stati innalzati vertiginosamente, da 1 millisievert a 25 millisievert. Per quanto riguarda invece cibi e latte, ricordiamo per esempio rispettivamente che per quanto riguarda i vegetali il livello di radioattività tollerata fu innalzato già nei primi mesi successivi da 300 millisievert a 600 millisievert per i vegetali, invece per il latte da 600 millisievert a 1200 millisievert, quindi sostanzialmente le dose tollerabili sono state raddoppiate. Inoltre nella città di Fukushima al di fuori dell'area di evacuazione, quindi al di fuori del cerchio di raggio, che ha un raggio di 30 km dalla centrale. Delle analisi eseguite da un'organizzazione francese, la ACRO, commissionate da degli attivisti locali, hanno rilevato tracce di cesio-34, cesio-37 nelle urine di bambini tra i 6 e i 16 anni. Purtroppo queste rilevazioni sono comunque limitate, perché i campioni su cui è stato possibile effettuare i test sono stati molto limitati per via della grande opposizione del governo. Ricordiamo che non è stato permesso al gruppo tecnico designato da Greenpeace di rilevare i dati.
Proprio sulla questione dei bambini, c'è questo dato riportato sempre da associazioni ambientaliste. Diciamo tra il 17 e il 19 agosto sono state fatte delle rivelazioni proprio per la radioattività all'interno di alcune scuole e un asilo che erano comunque destinati poi a riaprire di lì a settembre, quindi a ospitare dei bambini di tutte le età per andare a scuola, e sono stati trovati dei livelli di radioattività 15 volte superiori agli standard di sicurezza internazionali. Quindi si capisce perché poi sono state trovate queste tracce di radioattività nei loro corpi, nelle urine, anche perché comunque le scuole sono state aperte subito, i bambini ritardare di poco, ma comunque i bambini di lì a poco sono tornati nelle scuole.
Sì, il dato preoccupante riguardo la contaminazione è quello per cui anche al di fuori della zona rossa, se così vogliamo chiamarla, dei 30 km intorno alla centrale, non c'è stata una contaminazione solo per via inalatoria, quella che per esempio c'è stata immediatamente dopo Chernobyl, in occasione del quale disastro c'è stata appunto una grande esplosione che ha liberato subito in aria un grande numero di sostanze radioattive, ma in questo caso la maggior parte della contaminazione avviene per via alimentare, e questo consiste un serio problema, perché significa che le sostanze radioattive sono entrate già nel secondo e nel terzo passaggio della catena alimentare. Sono state trovate carni bovine contaminate, e questo significa appunto che c'è un maggior assorbimento di elementi come il cesio-137, che hanno tempi di emivita di 30 anni, quindi tempi molto lunghi. On July 2nd, 1953, I was serving time in Tehachapi. 4 o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow and I heard somebody yell. In cell block number 4, spread like fire across the prison floor. Warden came in with a big Tommy gun, bang, 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 trying to stop my fun, but there's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9.
Entriamo un attimo nel dettaglio di che cosa vuol dire una contaminazione interna da sostanze radioattive. Normalmente i media ufficiali ci danno semplicemente una misura quantitativa della radioattività che c'è nell'aria, e quindi la confrontano di solito con la radioattività che uno si becca durante un viaggio aereo, che insomma sono anche 5 microsievert, quindi diciamo 10 volte anche di più, anche 50 volte la dose normale. Quindi dicono, vabbè, 50 volte la dose normale te la becchi anche durante un viaggio aereo. Però è differente, perché durante un viaggio aereo uno si becca delle particelle che viaggiano e poi se ne vanno, quindi le cellule del corpo fanno in tempo, una volta che uno è atterrato, a riprodursi tranquillamente. Se uno se lo mangia, se uno si mangia questo tipo di sostanze, che succede? Succede che queste sostanze somigliano molto a sostanze che normalmente il corpo utilizza per costruire proteine, vitamine, tutto quello che ci serve. Vediamo per esempio i tre più comuni, che sono lo iodio 131, il cesio 137 e lo stronzio. Allora, lo iode 131 è quello più leggero, che si diffonde più facilmente e istantaneamente, e quindi è la contaminazione primaria, che però per fortuna decade di mezza in circa 10 giorni, sottolineiamo di mezza.
Spieghiamo magari che significa di mezza.
Sì, tempo di dimezzamento vuol dire il tempo che ci mette questo isotopo radioattivo a dimezzare di numero, quindi il tempo che ci mette a decadere per la metà. Quindi se uno dice che ha un tempo di dimezzamento di 10 giorni, vuol dire che in un mese è ridotto di un decimo, che in tre mesi è ridotto di 1000 volte. Quindi, se invece...
Bisogna vedere qual è la quantità originaria, poi ci stanno anche elementi che hanno tempi di decadimento
bisogna vedere appunto la metà di cosa, perché
esatto,
ricordi
la metà di un milione è ancora mezzo milione, quindi ancora troppo, per esempio.
Ancora troppo, quindi lo iodio è molto simile allo iodio che normalmente utilizza la tiroide, quindi si accumula nella tiroide e provoca svariati problemi ormonali, soprattutto nei bambini, e il tumore della tiroide. Il cesio invece è una sostanza anch'essa molto leggera, che si accumula nella catena alimentare e viene scambiata per potassio, e quindi resta nel corpo umano per circa un annetto, dove fa i suoi bei danni tranquillamente, e di suo dimezza in 30 anni, il che vuol dire che, dato che sono passati circa 25 anni da Chernobyl, dall'incidente di Chernobyl, il cesio, la quantità di cesio che c'è oggi a spasso per l'Italia, per il terriccio italiano, è più o meno la stessa quantità che c'era al periodo di Chernobyl, perché sta dimezzando adesso, però comunque ricordiamo sempre che la metà di un milione è mezzo milione, e quindi la quantità di cesio presente per via di Chernobyl si andrà a sommare con la quantità di cesio di Fukushima, e probabilmente si andrà anche a sommare con il prossimo incidente grave, se continuiamo ad andare avanti così, se è vero che una volta ogni 20-30 anni c'è un incidente di questa gravità.
Proprio rispetto ai dati che riportavi, diciamo che si è previsto, dato il tempo di dimezzamento del cesio, che appunto dicevi è di circa 30 anni, che prima che la zona di Fukushima torni alle origini per quanto riguarda il contenuto di cesio, sono previsti 3-4 secoli, quindi 300-400 anni, tutt'altro che i 40 anni dichiarati dal governo e dalla TEPCO praticamente.
Sì, perché poi ci devono spiegare che cosa vuol dire bonificare una zona di 30 km dalla radioattività, cioè non so se prendono tutta la terra presente in 30 km e la processano, non so in che
la
modo.
La portano su Marte e quella di Marte la riporteranno qua.
Sì, probabilmente è la cosa meno costosa possibile.
So.
Sì,
forse la Luna.
E poi dicevamo, vabbè, infine lo stronzio, che è molto simile al calcio, quindi si deposita nelle ossa, e anche questo sta ancora a spasso, ha una vita media di, se non sbaglio, 90 anni, e quindi sta ancora a spasso per la catena alimentare.
Sì, ricordiamo che, come dicevamo prima, appunto la gravità della rilevazione di sostanze radioattive negli alimenti, quindi già nei passaggi successivi alla catena alimentare, quindi è una contaminazione che non è per inalazione ma è per assunzione diretta tramite i cibi, tramite, insomma, per ingestione, fa sì che si depositino queste sostanze radioattive nei tempi di cui parlava appunto Niccolò, e questo non necessariamente dà effetti immediati ed evidenti, ma indubbiamente va a ledere le generazioni successive, la seconda, la terza generazione, perché si va a modificare proprio il genoma dell'individuo che è in formazione contagiato.
Sì, perché queste piccole particelle noi le inaliamo, le mangiamo, solitamente sono anche nanoparticelle per quel che riguarda soprattutto Chernobyl, dove c'è stato un incendio molto violento che ha sminuzzato le particelle in forme micrometriche, ma anche nanometriche, e quindi se ne stanno tranquillamente vicino alle cellule, si piazzano là, si incistano e pian piano bombardano tranquillamente per decine di anni il nostro patrimonio genetico, e se vanno vicino a dei simpatici gameti, quindi le cellule che vanno a portare il patrimonio genetico alle future generazioni, tranquillamente ne modificano il genoma e provocando anche possibili, possibili malformazioni o tumori addirittura nelle seconde generazioni, come si sta vedendo per esempio adesso in Ucraina.
Infatti un elemento anche da considerare è l'alta densità di popolazione del Giappone rispetto alle zone invece limitrofe a Chernobyl. Come sappiamo il Giappone, la zona limitrofa a Fukushima, non solo, ma il Giappone tutto, è densamente popolato. Infatti c'è stato anche un gran discutere sull'allargamento della no entry zone, quindi la zona rossa ai 30 km attorno alla centrale, però l'evacuazione non è stata effettuata perché comunque si trattava di evacuare un gran numero di persone in un paese peraltro devastato da uno tsunami e da un terremoto molto intensi, che però comunque potevano essere previsti, lo ricordiamo, erano previsti, le intensità erano previste dai piani di progettazione delle centrali stesse. Un ultimo elemento per quanto riguarda la contaminazione: non possiamo dimenticare i lavoratori della centrale di Fukushima. C'è stata una contaminazione interna che supera di gran lunga le dosi legali, per i lavoratori peraltro è stata persino elevata da 100 a 250 millisievert. Prima vi ricordo che per la popolazione civile, per chi non lavora nelle centrali nucleari, parlavamo di contaminazione dell'ordine di 25 millisievert, quindi di una quantità decisamente inferiore.
Quindi insomma questa squallida pratica di derogare i livelli tollerabili non è solo italiana, ma diciamo anche in Giappone si va avanti a deroghe sugli inquinanti per insomma fare finta che sta tutto a posto.
Sì, evidentemente tutto il mondo è paese, è uso comune prendere in giro le popolazioni e non trasmettere i dati necessari. La cosa scandalosa è che sebbene ci siano delle organizzazioni mondiali che devono occupare o che si occupano della tutela del trattato di messa al bando dei test nucleari, la cosiddetta CTBT, ebbene questa organizzazione in particolar modo, ma come altre, anche la IAEA, che è l'ente internazionale per l'energia atomica, sicuramente ha raccolto numerosi dati rispetto alla contaminazione. Ebbene, tutti questi dati sono disponibili ai singoli stati, ma non sono disponibili per l'opinione pubblica. Quindi queste informazioni non vengono assolutamente condivise e la popolazione non è messa al corrente di tutti i rischi che corre.
Mi porti in pari, con la Bibbia in vetrina, tutti in fila firmatari di contratti, suoni predichi, richiette e prelati, credenti, cialtroni, santoni, cartomanti, templari, buffoni, troppi passoni che rivivi nella passione di un cliché, fatti in riunioni, nei ricori, pa un coach in fissu se fisho. Io bacio altri opino paese che ne troppi di gobi tra lobby, tra pedofili e massoneria, in Iraq, mori in famiglie, massi pini in Assiria.
Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
E allora concludiamo questo primo e piccolo approfondimento sugli incidenti di Fukushima. Ricordiamo a tutti e a tutte che ci siamo avvalsi del prezioso contributo di un documento redatto da Giorgio Ferrari, un compagno della radio e tecnico nuclearista, e Angelo Baracca, un fisico, un report molto dettagliato. Noi non siamo andati nello specifico, che indaga le singole problematiche di ogni reattore e di ogni pezzetto del sistema della centrale nucleare. Per chiunque fosse interessato, interessata a leggere il report integrale, presto lo metteremo sul sito della radio, ma nel frattempo, se volete riceverlo, potete scriverci una mail all'indirizzo impatto@ondarossa.info e noi provvederemo a inviarvi il file in PDF. Nelle prossime puntate, appena possibile, vorremmo fare anche degli approfondimenti sull'attualità, su quanto la comunità europea sta decidendo incidendo in termini di ambiente, perché come dicevamo la settimana scorsa è stato approvata, è stata ratificata l'Energy Roadmap 2050, un piano da qui al 2050 che non solo reintegra il nucleare ma anche il carbone, il gas e tante altre schifezze, prende in giro tutti gli europei e le europee, e continueremo sicuramente con gli aggiornamenti per quanto riguarda la questione nucleare, perché non è assolutamente conclusa. Adesso passiamo la parola ai rifiuti.
Bene, sì, come avevamo promesso dalla scaletta, un piccolo aggiornamento per quello che riguarda la situazione dei rifiuti e la chiusura di Malagrotta nel Lazio. Ricordiamo insomma che la scorsa settimana per due giorni ci sono susseguite il dibattito dentro la Regione Lazio proprio sul piano dei rifiuti, sono stati due giorni di votazioni e emendamenti che hanno intasato i lavori della Regione Lazio su questo argomento. Il 14 dicembre si sono chiusi questi lavori e in realtà la votazione definitiva per quanto riguarda il piano dei rifiuti del Lazio verrà spostata al momento subito dopo la votazione del bilancio. Questa notizia non ci sorprende affatto, visto che quello che sta scritto sul bilancio della regione è poi quello che effettivamente succederà. Il piano dei rifiuti è un documento pressoché nullo se poi dentro al bilancio non ci sono i fondi per portarlo avanti, e quindi dentro al bilancio spulceremo qual è la vera situazione di questo piano dei rifiuti, dove gli investimenti andranno a finire, come noi già sappiamo, su discariche principalmente, e alla faccia delle grandi dichiarazioni che invece il piano dei rifiuti stesso dà dal punto di vista della raccolta differenziata. Quindi insomma questa farsa di due giorni della discussione del piano dei rifiuti si è conclusa. Quando il bilancio deciderà dove andranno indirizzate le risorse della regione, si capirà bene quale sarà anche il futuro di Malagrotta e dove apriranno le nuove discariche che dovranno sostituire questo sito. Quindi insomma c'è ancora da attendere da questo punto di vista. Ricordiamo che per due giorni i movimenti del Lazio che si oppongono contro l'apertura delle nuove discariche sono stati in presidio di fronte alla regione proprio per protestare contro i siti proposti, che sono insomma quello di Riano e quello di Corcolle. Le iniziative logicamente non si attenderanno quando insomma questi siti provvisori, soltanto nominali, diventeranno definitivi. Quindi insomma una situazione di stand by nella Regione Lazio. Non tardiamo a credere anche che la forte situazione di scontro all'interno di lobby dentro la Regione Lazio, appunto dello scontro per accaparrarsi quote del mercato dello smaltimento dei rifiuti, abbia portato insomma al gravissimo rallentamento e allo stop del piano dei rifiuti nella Regione Lazio. Stanno cercando insomma di accordarsi per accontentare un po' tutti, ma logicamente non c'è la minima intenzione di preoccuparsi delle conseguenze per la popolazione che poi si troverà a vivere intorno a questi luoghi. Noi chiudiamo la trasmissione e ricordiamo che Impatto per le prossime due settimane non andrà in onda, e quindi ci rivediamo a lunedì 9 gennaio. E ringraziamo tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori, compagni e le compagne di Radio Onda Rossa, e lasciamo lo spazio al tappabuchi.
E un caloroso saluto a tutti i reclusi e le recluse del CIE di Bologna che sono in stato di mobilitazione.
Senza tonica, sta nell'elemento e arrivi da conclusione. Chi senza comunione ti razzi, manda dritte e pazzi. Cosa capi già su tipo nazi? Persecuzioni terra a terra tipo razzi. Mazzi niente pensamenti, se picca o pesci chi chiede correnti. Conta fino a dezzi, ma non so comandamenti. Dalla mente di che crede che non credi, se non vedi, apri lo c. Lega poi il vento venire a predicarsi la domenica. In piena crisi mistica, faccio salmone con la metrica. Condannato da Caltazzi all'inferno. Vela Gigia vinta 30 lungo governo. Tra puristi, perbenisti, pacifisti, zaccani, rabazzi, ma sono tutti terroristi. Anticristi, vanno clero, ma si sclerano, già mi di l'esorcista. Sono blasfemo, canto di zenere, il torre chita. Non vedo giustizia, grazie a Dio. Non passate, non futuro, me lo faccio solo io. Mi pare feo, se mi tocca in genu, già mi adananza ad un altare. Sono meglio al tappusato, abbattendo la speranza e fondo mare. Tra compari senza tazza, famiglie di sotto in piazza. Non vedo razza nei crociati, figlioli dritta all'oratorio. Come te capi, selezionati.
Si sta la Chiesa, l'Uclero, s'impero. Per passioni più di Cristo, chi l'ultimo Vangelo. Si sta la Chiesa, l'Uclero, s'impero. Io spero, si stia un affollo puro, tutto davvero. Si sta la Chiesa, l'Uclero, s'impero. Per passioni più di Cristo, chi l'ultimo Vangelo. Si sta la Chiesa, l'Uclero, s'impero. Io spero, si stia un affollo puro, tutto davvero. Capitale Babilonia, Roma, Imperia, Desa, Chiglia, Domo. Eterno Como, Faido, in un misto muto. Ma adesso me ne rimuto, è procusto. Proteri chi si crea giusto, mani proprio sul proprio gusto. Issa vita e su lutto con ricchezza e povertà. Issa pasche su Natale, tutto pronto ad ammentare. Ringraziare, regalare, con gioiello dimostrare. Me da pizzino potessi fare, ma non vi voglio né contare male. Deve ni stare bro, continuare a predicare. Otto per mille dai compilare. Signor Rossi, poter pagare, molicare. Conto su conto e lo smonto, sono motore burocratico. Assassino pratico, de sera te, sacro ciana. A suo tempo non sta a rivida. Vaticana, essa zona delimitata e barrada. Deve essere come te tessere. Una sacca sindone che può ne promuovere. Accogliere tutto suo pellegrino. Come già continuo, curso santo marino. Ma vicino, ma da tiso. Che si zisi un peso. Cursa parte di su povero indifese sempre meso. Ad ogni morico, dirigo. Isso meso che un imbirico. Isso buco che non sorico. Isso storia che non prodigo. Guerriero magico. Si sta la Chiesa, l'Uclero, s'impero. Per passioni più di Cristo, chi l'ultimo Vangelo. Si sta la Chiesa, l'Uclero, s'impero. Io spero, si stia un affollo puro, tutto davvero. Si sta la Chiesa, l'Uclero, s'impero. Per passioni più di Cristo, chi l'ultimo Vangelo. Si sta la Chiesa, l'Uclero, s'impero. Io spero, si stia un affollo puro, tutto davvero. La stessa per noi, come te la lia patracula. La trattura è natura, una gabbia panna da cura. La censura, po' figlio, pa' ogni individuo. Niente libertà di paura, hanno scritto una faura. Gli altri non vi superto di taura, come in aura di tribunali. Pa' la legge uguale pa' tutti, stato che non farà butti e si vedi. Un animale più degno del di puro, se senza fedi, tutti imperi. Si si può dire che ne putti che fa cogna in difesa di una carogna a zanire a tunica. Come dei tempi di inquisizioni, dammi pure spazio e detenzioni. Mi sparauri, senza pudori, anticlero, non paschero, ma va fa. Così su un impero chi, per i tempi più remoti, fasi più vittime di un cimitero e terremoti di catrine. Lo tsunami posti in pari, con la Bibbia in vetrina, tutti in fila firmatari di contratti, suori predichi, richiedi e prelati, credenti, cialtroni, santoni, cartomanti, templari, buffoni, troppi passoni che rivivini la passione di un cresce fatti in riunioni, nei ricori, pa' un croce in fissu se fisso. Io bacio altri opino, paese che ne troppi di gobbi tra lobby, tra pedofili e massoneria, in Iraq, mori in famiglie, massi pini in Assiria.
Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.